Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Matteazzi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi!
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaitsev, manda l'Italia al tie-break.
Poche balle, solo Charlie.
Mi rendo conto di come lui abbia per due volte sbagliato malamente proprio sul finale, dopo aver dominato la gara, dopo aver lottato tra l'altro con fior di piloti, quindi insomma di avversari. Quindi io direi che Neuville a me piace molto come pilota, secondo me è assolutamente ha le carte in regola per poter dominare, per poter vincere delle gare. Peccato che è due volte che commette un errore lui, perché la macchina tra l'altro va molto forte, la sua Hyundai, per cui gli consente evidentemente di fare i buoni risultati che stava per fare.
Quindi diciamo che non appena si sbloccherà potrà cambiare la...
Ma io penso di sì, io penso che sia proprio una questione sua. Ma sì, probabilmente hai detto bene, di sblocco, perché sai, a volte ci si incarta e si pensa di, cioè non si sottovalutano magari, soprattutto sul finale di gara hai preso il tuo ritmo e sottovaluti dei punti insidiosi che invece poi ti fregano, mi piace definirli così, ecco, perché parliamo un po' realisticamente parlando, cioè stiamo usando dei termini che i piloti utilizzano normalmente, perché insomma è chiaro che è stato un po' è caduto in una trappola ed è un peccato.
Ho capito. Quest'anno tra l'altro il rally ha subito una rivoluzione con le nuove WRC Plus. Qual è la macchina che ti affascina di più?
Ma indubbiamente mi ha stupito molto la nuova Toyota, che non ci si aspettava che già al debutto, primo o secondo posto a Monte Carlo, poi una vittoria con l'Alfa, insomma è stato molto molto bello tutto questo, e inaspettato. Però ecco, quello che devo dirti che quest'anno con i nuovi regolamenti, sono con le WRC Plus, sono tante le macchine molto competitive, c'è una bella guerra, una bella lotta anche alla pari, per cui anche questo non fa che fa del bene al Mondiale Rally, danno grande spettacolo, hanno sicuramente acquisito in spettacolarità, in potenza, cavalli in più, aerodinamica più evoluta, quindi anche la possibilità di tirare di più, insomma è un bel mondiale indubbiamente, mi piace molto.
Perfetto, ora passo la parola a Paolo che ha un paio di domande da farti anche lui.
Sì.
Ciao Claudia. Ascolta, oltre al WRC anche nella Formula 1 abbiamo delle macchine nuove con un design totalmente rivoluzionato. Ti piace questa nuova generazione di monoposto? Cosa
sì,
ne pensi?
Sì, no, mi piace sicuramente il fatto che siano ripartite un po' da zero, no? Quindi c'è, chissà mai, adesso abbiamo visto in questa prima giornata di test, abbiamo visto nuovamente Hamilton davanti, però questa volta la Ferrari è molto vicina, 113 millesimi, c'è Sebastian Vettel, tra l'altro lui con le medie, Hamilton con le soft, per cui questa è la dimostrazione che in questa nuova Formula 1 ripartita da zero, veramente tutto potrebbe succedere, potremmo anche vedere, tra l'altro abbiamo visto per esempio un ottimo Felipe Massa con la Williams, abbiamo visto la Haas in quarta posizione, c'è degli outsider, per cui come vedi con Magnussen, quindi evidentemente c'è la possibilità che si mischino un po' le carte, questo credo che non possa che far del bene alla Formula 1, perché a differenza dei rally, i rally l'anno scorso è stato un mondiale meraviglioso, ogni gara un vincitore diverso, cioè è stato veramente fantastico, e tra l'altro il quattro volte campione del mondo Sebastian Ogier in difficoltà, anche questo mi dispiace per lui, ma insomma era bello vedere come si erano un po' stravolti i valori in campo, e la stessa cosa potrebbe succedere quest'anno in Formula 1, perché effettivamente con questo nuovo regolamento, come più larghe, aerodinamica diversa, cioè tante cose diverse, anche la Ferrari si è potuta destreggiare, ha potuto osare un po' di più, cosa che ha fatto, perché ha veramente stravolto la macchina dell'anno scorso, e quindi ha tantissime novità rispetto a una macchina molto innovativa, così come lo è la Mercedes, e a quanto pare appare che abbiano azzeccato macchine anche la Williams, mentre abbiamo visto un po' in difficoltà per il momento, solo un giorno di test, quindi ancora tutto da verificare, comunque la Red Bull, e quindi questo ti dimostra che evidentemente sarà un mondiale che porterà dei valori nuovi in campo, anche dei piloti diversi, magari Bottas, chissà mai, che possa emergere inaspettatamente da subito, anche se con un compagno di squadra ingombrante come Hamilton non è facile, però insomma ha dovuto anche prendere il testimone passato da Rosberg, campione del mondo, insomma non facile, insomma tante situazioni nuove che secondo me sono stimolanti.
Ho capito. Passiamo ora invece alle due ruote, perché oggi è uscita un'intervista di Valentino Rossi dove ha dichiarato di desiderare, oltre al decimo mondiale, anche un figlio. È la prima volta che Valentino si scopre così sul lato familiare. Pensi che si stia avvicinando il momento dell'addio per Valentino?
Ma io non penso che sia il momento dell'addio. Penso che abbia raggiunto una sua maturità, e questo ci manca, cioè è giusto, è più che giusto, ma credo che lui si senta ancora, abbia ancora la voglia di dimostrare di che pasta è fatto, del fatto che comunque cioè di poter lottare sul campo con ragazzini molto più giovani di lui, Vignales in primis, che se lo ritrova in squadra, però anche Marquez ovviamente, Lorenzo, che sarà anche una nuova incognita con la Ducati, insomma c'è tutta una situazione anche per lui un po' diversa, quindi degli stimoli nuovi, quindi io non credo che lui abbia già voglia di tirare i remi in barca, ma penso piuttosto che questo sì, che Valentino sia molto maturato negli ultimi tempi, sai, a volte anche le situazioni negative, così come ha perso, come è stato sconfitto in questo mondiale, ma anche in quello precedente, ti portano magari a crescere e a porti nuovi obiettivi, come per esempio quello anche di diventare papà.
Bene, Claudia, tu parliamo un po' di te, dai. In gioventù sei stata anche tu pilota, no? Pilota di rally.
Sì,
e
sì,
in un
sì,
mondo
certo,
prevalentemente di componente maschile, come quello delle corse, hai avuto difficoltà ad entrarci, ad ambientarti un po'? Raccontaci un po' la tua esperienza da pilota protagonista.
Sì, ti devo dire che per me sono stati 13 anni meravigliosi, quelli delle corse come pilota, e tra l'altro culminati con Rally Monte Carlo, e per me è stata una gara fantastica, è stata la mia ultima gara, e tra l'altro da pilota ufficiale, quindi insomma devo dirti che tutto questo periodo come pilota per me mi ha dato grandissime emozioni, mi ha dato tantissima adrenalina, che poi un po' ho ritrovato nelle mie dirette di Formula 1, però insomma nei rally, però non è la stessa cosa ovviamente, e quello che è stato, io mi reputo fortunata per aver potuto guidare la Delta Integrale nei miei rally, dal gruppo E al gruppo A, e per me è stata una macchina meravigliosa, una macchina che veramente
lo è una macchina meravigliosa, assolutamente.
Quindi ecco, io sono orgogliosa e soddisfatta di averla potuta guidare in una sessantina di gare più o meno, quindi insomma una bella soddisfa. E per il resto sì, non è stato facile, perché comunque quando si sconfina in un mondo di uomini, e io lo reputo comunque un mondo di uomini quello dei motori, e non è mai facile né se si sta al volante o in televisione con un microfono in mano, però magari è ancora più stimolante proprio per questo, perché è difficile, perché sei sempre sotto pressione, sei sempre in qualche modo messa in discussione, quindi a volte prendi anche delle piccole soddisfazioni mettendoti dietro qualche ometto, insomma sono ricordi indelebili e certamente positivi.
Ecco Claudia, ma invece io mi ritengo purtroppo ignorante in materia di motori, quindi al di là di ciò che ci hai raccontato, che potrebbe anche riguardare il futuro della Formula 1, del moto mondiale, di ciò che ha rappresentato per te il WRC, il rally in gioventù, per quanto riguarda la tua carriera professionale di giornalista e di esperta, qual è stato il momento che ti ha segnata di più, che ricordi con maggior nostalgia, con maggior piacere?
Ma guarda, io ti devo dire che sia come rallista che come a seguito della Formula 1, due momenti sono stati terribili: la morte di Toivonen e poi di Attilio Bettega l'anno successivo, cioè scusa, l'anno prima, e poi quella di Senna. Ecco, ti devo dire che fare il mio lavoro a volte ti porta, quando dicono motorsport is dangerous, è vero, il motorsport è pericoloso, si sa, però poi quando arrivano certe tragedie veramente ti segnano in qualche modo, però al tempo stesso mi hanno dato tantissime emozioni tutti questi anni legati al motorsport, per cui ecco, adesso non mi ricordo esattamente che cosa tu mi avevi chiesto all'inizio.
Era questo proprio il senso, cioè cercare di rievocare quelle potevano essere stati momenti
sì,
più
quindi
significativi.
Ecco, sono stati momenti bellissimi e momenti tostissimi,
nel bene e nel male, insomma.
Nel bene e nel male, sì, perché comunque le emozioni sono sempre alle stelle.
E certo, ti ringraziamo per il tuo contributo umano e sportivo, perché è stato davvero di livello, e ti aspettiamo
grazie.
Quanto prima negli studi di Festa del Perdono o in qualsiasi altra occasione
con ci piacere, possa essere. Con molto piacere, auguro a tutti i vostri ascoltatori una buonissima serata insieme a voi.
Grazie Claudia, ti saluto con un aneddoto brevissimo, perché sono felicissimo, ti spiego perché sono felicissimo di averti avuto in puntata, perché
sì,
il mio primo gioco della PlayStation fu Formula 1 99, nel quale la telecronaca principale era di Andrea Adamic, ma c'era anche la tua voce a spiegarti il circuito, tutte le varie curve e le varie parti del circuito.
Abbiamo fatto 5 edizioni della PlayStation di Formula 1, è stato veramente, anche quella è stata una parentesi molto bella del mio lavoro, perché devo dirti che è stato molto divertente, ore e ore di doppiaggio, ma è stata veramente una bella esperienza.
Immagino, quindi la tua voce fa parte della mia infanzia e adolescenza, quindi è stato davvero un piacere averti con noi stasera.
Ok, grazie.
Io, Paola,
stasera
invece,
non sono
Claudia,
massimo della voce, ma insomma.
Claudia, io ti saluto soltanto ricordando che abbiamo avuto il piacere di conoscerci un paio di mesi fa a Monza, non so se ti ricordi, in sala
Dai.
Stampa. Sono un ragazzo giovane
okay.
Di FGP.
Ah, come no, certo che mi ricordo, con piacere, sì. Quindi mi fa piacere averti ritrovato e chissà che non ci ribecchiamo
mio.
In qualche gara.
Speriamo
presto di ritrovarsi tutti quanti. Claudia, è stato un piacere, grazie ancora. Buona serata.
Buona serata. Ciao Claudia, ciao.
È più che esaustiva, grandissima Claudia Peroni, che è stata nostra ospite, la potete riascoltare. Se qualche delinquente che è in ascolto non ha avuto modo di ascoltare tutta l'intervista in diretta, può recuperare tramite i nostri podcast curati con attenzione dovizie di particolari da Paolo Artemio Scaratti.
Grazie,
ma
grazie.
Adesso, dopo tutto questo parlare, direi che è giunto il momento di fare un po' di musica con un gruppo storico, i Beatles, che nel 1963 hanno scritto uno dei tanti capolavori, Drive My Car. star. Sentite che voce sua.
Baby, you can drive my car, yeah. Maybe I love you. I Beatles.
Era, questo era Paul McCartney. No, era Paul Scaratti. Paul Scaratti.
Proprio lui?
Che ha ancora qualcosa da dirci circa il mondo delle due ruote, quattro ruote, sei ruote, otto ruote. Cosa ci parla?
Allora,
a sei ruote c'era la Tyrrell.
È vero, cioè, c'era il Tyrrell, è vero.
Ne abbiamo
parlato
sabato.
Esatto, che voi pensavate che sia detto un'inadeguatezza quando ho detto
quante
Sandro,
gomme ha la Formula 1.
In realtà
era tutto calcolato.
Uomo di cultura, insomma.
Browning.
Allora, per quanto riguarda il mondo a due ruote, abbiamo notizie dal mondo del motocross e dal mondo della superbike. Allora, il motocross, orgoglio italiano, perché è il nostro Tony Cairoli, uno dei migliori sportivi agli italiani, secondo me, è uno dei miei preferiti. È tornato a vincere con una stupenda doppietta in Qatar, ha vinto gara 1 con guadagnandosi l'all shot e gestendo poi un vantaggio guadagnato nei primi tre giri. Gara 2 è partito dietro, invece davanti aveva Tim Geiser, il campione del mondo in carica, lo ha sorpassato verso gli ultimi tre giri ed è andato a vincere gara 2. Porta una doppietta che vale oro, perché la stagione scorsa non è stata delle più belle per Tony. È bello vederlo risorgere così, è bello vederlo tornare a vincere ed è bello vedere anche la sua moglie Jill Cox, che è sempre molto bella vederla.
Vabbè,
felice,
ma
felice insieme
non,
a lui.
Non divagare,
la moglie
io amo Jill Cox, è una delle donne più belle del mondo. In ogni caso, passiamo invece alla Superbike. Phillip Island, primo appuntamento Superbike, sempre vittoria di Rea. Parliamo delle nostre Ducati, però Chas Davids e Marco Melandri sugli scudi, soprattutto la prestazione di Marco Melandri al ritorno sulla Moto Superbike dopo molto tempo ci è piaciuta molto, ha dimostrato ancora di essere un pilota di talento, di essere un combattente. Quindi il weekend a due ruote finisce qui. Passo la parola a Sandro Gazzoni.
Sandro, ha qualcosa da dire invece?
No, io ho qualcosa da dire aggiungendo due ruote, ne facciamo quattro e parliamo di Formula 1.
Bravissimo.
Che era un bel po' di tempo che non vedevamo le monoposti in azione, sono ritornate tutte e 20 al Montmeló di Barcellona per il primo test stagionale. Svetta ancora una volta, come ne abbiamo parlato prima con Claudia, la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha percorso la bellezza di 152 giri, un dato incredibile considerando che sono vetture completamente nuove, ancora tutte da provare,
ancora incartate,
in celofanate, sì, sono scese proprio dall'aereo con tutto il pluriball. Dietro la Mercedes, la Ferrari, anche la Ferrari buona, costante, senza noie meccaniche, 128 giri per la rossa, guidata oggi in esclusiva da Sebastian Vettel, toccherà domani a Kimi Raikkonen, mentre Mercedes ha già alternato i due piloti, Bottas al mattino e Hamilton al pomeriggio. Meno bene Red Bull, perché Red Bull ha già avuto delle piccole noie elettroniche che hanno impedito alla casa di Milton Keynes di svolgere il suo programma di test come era previsto nella tabella di marcia, e infatti le Red Bull si sono ritrovate alle spalle della Williams del buon Felipe Massa, che dopo il ritiro lampo di un paio di mesi durato questo inverno è rimontato subito a bordo della sua Williams e ha firmato un ottimo terzo tempo che potrebbe
far ben sperare.
Sì, potrebbe far ben sperare per la nuova stagione della Williams. Gli altri non si sono scoperti, come dal resto in questi test è impossibile capire i veri valori in gioco. Ha avuto molti problemi la McLaren, in particolare di Fernando Alonso, che per problemi al pescaggio dell'olio sono stati costretti a sostituire praticamente in toto la Power Unit Honda, che da quando è rientrata in Formula 1 purtroppo non riesce a essere ai livelli delle
problemi
McLaren
costanti,
Senna, o anche soltanto delle McLaren delle bar Honda che furono.
Beh, in realtà il teorema è che si è competitivi alla terza stagione, quindi
dovrebbe essere questa, però prima volta che la macchina scende in pista il motore si rompe praticamente.
È vero. Beh, l'altra nota da sottolineare è il silenzio stampa della Ferrari imposto da Marchionne e dal resto
per evitare di creare inutili proclami di gloria.
Esatto.
Che hanno, ci hanno sempre portato male.
Esatto, esatto, esatto. Quindi da un estremo all'altro. Lo scorso Marchionne, esatto, uno scorso Marchionne, Marchionne proclamava di dai, vinciamo il mondiale in Australia, vinciamo subito. E poi è andata come è andata. All'altro estremo, cioè fino alla secondo test non si parla nulla.
No, tecnicamente durante la presentazione arriva bene, ha detto addirittura adesso i test andranno come andranno, ma le macchine vedremo effettivamente i valori in Australia come
è giusto che sia, come è sempre
però,
stato.
C'è da dire che l'Australia da sempre è un appuntamento atipico, perché non si vedono i valori veri molto brutto, i reali valori delle vetture, perché è un circuito diciamo a sé l'Australia, non è
valori invece però che si sono visti in un altro sport,
valori del tutto nuovi.
E ce ne parla il nostro Bruno Cadelli.
Ve ne parlo io. Parliamo della palla ovale. Sì, veramente. Che cambio di gioco.
Che sciabolata all'esterno.
Un po' alla Pirlo io.
Sì, sì, sì. Poi...
Nel calcio come nella vita, mi diceva Nereo Rocco.
Venite a vederci al torneo e vedrete. Che...
No, ecco. Non direi di no.
Allora, torniamo sul Prato Verde. Facciamo un salto indietro sul Prato Verde di Twickenham. Nell'ultimo turno del Sei Nazioni, l'Italia ha perso in una delle catedrali del rugby per 36-15, però la notizia non è tanto la sconfitta dell'Italia quanto il suo atteggiamento in campo, perché lo spieghiamo brevemente. Durante la RAC, una fase di gioco in cui i giocatori sono a terra,
seminano,
sì, come del resto quasi sempre durante la partita di rugby comunque, cioè, sostanzialmente, cosa hanno fatto gli uomini allenati da Oshie? Non partecipavano sostanzialmente alla RAC.
Quindi cosa non hanno fatto?
E cosa, non partecipando alla RAC, quindi potevano violare, diciamo, la regola del fuorigioco, e si mettevano sostanzialmente... si frapponevano tra il giocatore che prendeva la palla dalla RAC per poi smistarla ai suoi compagni. Gli inglesi per un attimo sono stati un attimo spiazzati da questa nuova tattica di gioco attuata dall'Italia, che ha avuto reazioni contrastanti nella stampa britannica. C'è chi dice questa tattica ucciderà il gioco se non verrà vietata, scrivono sul Times. Sostanzialmente quindi gli inglesi all'inizio si sono trovati un attimo spaesati per questo comportamento, però poi comunque la superiorità tecnica si è vista e...
Quindi un'idea geniale, una messa in pratica un po' da rivedere.
Però l'idea
solito.
Geniale c'è stata.
Esatto. Possiamo
già è qualcosa.
Di quello possiamo vantare.
Sarebbe come se nel calcio l'idea che difende si mette sulla linea della difesa, anche se è una punizione da lontano, così non si possono avere mischi in area con cross.
Sì, più o meno. Sì, beh, grandi linee.
Grandissime linee, sì, potrebbe essere così.
Magari. Con la differenza è però non si viene a creare una mischia di gioco come nel rugby e non ci
vabbè, sono. La mischia in area di rigore ci sarebbe per colpito di testa.
Sì, purtroppo non ci sono comitate, sennò no. Gente come Materazzi, Montero e Chiellini avrebbe già vinto il pallone d'oro.
Esattamente. Quindi l'Italia rimane fanalino di coda nella classifica delle Sei Nazioni, però si è fatta
c'è
notare.
Fiducia. C'è fiducia.
Per questa tattica di gioco nuova. Vedremo se quali ripercussioni avrà nel movimento rugbistico.
Bene, ringraziamo il nostro Bruno Cadelli, preciso e puntuale come al solito, pur non essendo un esperto di rugby, però noi siamo, vedi,
noi siamo a
360 gradi.
Noi ci adattiamo, siamo camaleontici.
Esatto,
sì,
esatto,
quindi,
noi siamo poliedrici, camaleontici, polistrumentisti e infatti per
musicologi,
infatti per questo intenditori, segnalata dal nostro buon Sandro Gazzoni.
Assolutamente
ce
sì.
La vuoi introdurre te, che forse la conosci meglio di noi.
Che
sì, è
si
una...
vergogna.
No, è un artista emergente.
Si tratta di donne, io divento sempre rosso per le signorine.
È un artista emergente del panorama italiano, viene da Roma, studia musica in Scozia, si chiama Martina, questo è il suo ultimo singolo, Cold Water.
Shelter where to hide, 'cause even when the light, the flame, it rains.
Questa era Martina, amica di Sandro. E tra l'altro bellissima voce, affascinante, avvolgente, voce calda.
Spero che adesso ci mandi un saluto in diretta. Martina, mandaci un saluto.
Vabbè, ce lo manderà, comunque noi l'aspettiamo fiducioso. Una voce calda, non altrettanto come quella del nostro, uno dei nostri inviati, ma diciamo ormai l'inviato celebre di Charle Sportive. Prima era a Londra, ora abbiamo pagato anche il, è voluto andare in America, abbiamo pagato pure il biglietto aereo per andare a New York.
Ha voluto andare in America.
Sì, ha voluto. Ci tiene Mr. Giovanni Flanagan Serra in diretta da New York.
Buonasera a tutti, buonasera, come va?
Bene, tu bene Giovanni, te stai spendendo i nostri soldi, come al solito.
Spa 5 stelle, costosissimo, tutto va a gonfie vele, chiaramente.
Ma è anche perché, insomma, non potrebbe andare diversamente.
Beh, chiaro.
Però, comunque, nonostante tu sia in vacanza spesato da noi, hai avuto modo ieri di guardare una partituccia che, insomma, è stata abbastanza importante.
Chiaramente ho dedicato ore e ore, giustamente, alla parte di Charle Sportive. E beh, insomma, abbiamo uno scontro, diciamo, molto importante fra Manchester e Southampton, che si è concluso con la vittoria del Manchester United sul Southampton per la vittoria quindi della EFL Cup. E è stata veramente una partita combattuta, molto combattuta, perché il Southampton ha tirato fuori, diciamo, le unghie davanti agli 80.000 spettatori. E purtroppo, nonostante abbia dominato il lungo e l'arco, il buon vecchio Ibrahimovic con una doppietta, Lingard con un altro gol, hanno schiacciato il Southampton sul finale, quindi consentendo al buon vecchio Mourinho di vincere un altro trofeo,
l'ennesimo della stagione.
Sì, ormai, il secondo della stagione.
Ha capito, era partito male, poveretto.
Secondo, ma se ne sono decise solo due per ora.
Sì, vabbè, però è un buon inizio.
Due su due le ha portate a casa.
Esatto,
Mourinho.
Esatto. Due su due di Mourinho, ci faceva notare il buon Sandro. 32esimo trofeo per Ibra, tra l'altro.
Non male.
E tra l'altro.
Molto lontani, però.
Ma perché c'è l'oceano che ci divide, purtroppo. Vorremmo essere più vicini, ma come
non
fare?
Non ci avevo pensato. Serve un telefono satellitare.
Altri soldi, Gio, sempre a chiedere soldi. Comunque non divaghiamo, ma con questa vittoria i Red Devils sono diventati il club più titolato in Inghilterra.
Più titolato in Inghilterra, battono con 42 titoli il Liverpool, insomma, scalano le classifiche.
42 a 41,
esattamente. Quindi sul filo del rasoio prendono la vetta e il Manchester col primo trofeo, se non ve lo ricordate, se vi ricordate penso tutti, sull'Leicester, mi dà la possibilità,
preciso e puntuale,
parlare,
vedi?
Esatto, di parlare purtroppo del,
parliamo
del,
da una nota lieta a un'altra un po' triste, si è chiusa la favola di Claudio Ranieri, abbiamo parlato abbondantemente sabato, ma cosa ci puoi dire in aggiunta? In aggiunta
io penso che di tutto poi l'evento in sé per sé, che comunque è molto semplice, non vinci, non rimani, nonostante quello che appunto ha fatto, e tutti lo sappiamo, penso il mondo ormai lo sappia, ma un'impresa incredibile, è stato mandato via quasi tutti i tabloid, persone da Mourinho fino a personalità che nemmeno hanno magari competenze nel mondo del calcio, ecco, appunto affrontano il tema parlando di un mondo molto spietato, legato ovviamente al vil denaro e poco di più. Quindi il povero Ranieri se ne va, però da vincente, Sì. Non è male.
Portata insomma, a casa una Premier storica in 133 anni dell'Leicester. L'Leicester è comunque ancora in corsa in Champions, nonostante il 2-1 dell'andata.
Ranieri aleggia dall'alto con la sua presenza, perché il Leicester è sempre lì, e se è lì comunque lo deve a lui, nonostante il debutto del nuovo allenatore che verrà stasera contro il Liverpool. Un debutto anche
abbastanza
tosto,
importante, sì, in casa contro il Liverpool, tosto, che necessita dei tre punti. Il Leicester comunque deve
il Liverpool necessita sempre dei tre punti, il Leicester più che mai, perché sarebbe una boccata d'ossigeno in un mare in tempesta. E questo purtroppo lo vedremo con la partita di stasera.
Partita di stasera decisiva, tra l'altro, però a chiusura del discorso legato alla League Cup, Mourinho, che appunto ha rilasciato attestati di stima nei confronti del buon Claudio Ranieri, ha anche stretto la mano a un altro italiano, Manolo Gabbiadini, che ieri comunque è partitone, doppietta da 2-0 sotto il Southampton, doppietta di Gabbiadini, insomma.
Gabbiadini direi uomo limite, perché comunque segna veramente sul filo del rasoio, facendo tremare i cuori. E poi soprattutto attualmente ha una media di 5 gol ogni 3 partite,
che non è poco. Molto, insomma,
insomma, direi a livelli più che notevoli. Tutti i giornali scrivono che chiaramente forse non reggerà questo ritmo, però come esordio è molto buono, e questo un po' dimostra che forse la psicologia, l'ambiente, un ambiente più sereno, permettano anche a campioni che forse non sono visti come tali di poter dare il meglio. Quindi benvenga Gabbiadini, benvenga l'Italia, e
Viva l'Italia!
Viva l'Italia!
E viva Charles e i suoi inviati direttamente oltreoceano, che ringraziamo anche perché le telefonate costano. Quindi, insomma, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata a questo punto, visti i fusi orari e tutto quanto. E ci risentiamo presto, Giovanni. Grazie per il tuo contributo.
Un abbraccio.
Continua a portare l'immagine di Charles nel mondo. Ciao.
Chiaramente.
Ciao, Giovanni.
Ciao, caro.
È vero, ragazzi, qui ormai non abbiamo più limiti, spendiamo soldi per tutto.
La prossima volta però
lo
facciamo parlare un po' di MLS, no?
MLS, sì, ma qui sennò...
Oppure la prossima volta andiamo noi a New York, cosa dici?
Beh, sì. Sandro aveva detto
che
avrebbe...
Grazie, Sandro, grazie.
Ufficiale, paga Albrizio.
Bene, tra l'altro Giovanni ha introdotto un argomento importante, appunto Gabbiadini, ha segnato, sta segnando, ragazzi, ma il Napoli quindi sostanzialmente ha mandato via un campione, un talento inespresso, Bruno.
Il Napoli ha mandato via un giocatore sicuramente forte tecnicamente, che non ha trovato l'ambiente giusto per esprimersi, per una serie di fattori. E parlando di Napoli, immagino tu volessi fare il collegamento anche all'attualità del nostro campionato di Serie A. Un Napoli che è caduto in casa al San Paolo contro questa Atalanta dei miracoli guidata da Gasperini.
L'Atalanta d'Europa comunque, perché insomma è lì,
nel gruppetto delle prime
è lì, è quarta a 51 punti, insomma ha 2-3 punti dal Napoli, che è terzo, ha un punto sopra la Lazio, ma dell'Inter io vorrei non parlarne, però parliamone dopo per doveri di cronaca. Io direi però che è giunto il momento di mettere, diciamo, un gradino, un salto tra quello che abbiamo detto fino adesso e poi arrivare a parlare purtroppo dei nerazzurri con un intermezzo,
sì, vabbè, dai,
musicale.
Però su, dai, su con la vita, cioè è il balone, basta, dai.
Sì,
su.
Vabbè, dai Paolo, te non ci capisci niente, pallone, grazie a Dio. Infatti metteremo questa canzone che si chiama, come si chiama?
Underworld. No, scusa, Bonolini.
Vedi, bravo Paolo.
Paolino bocciato fuori.
Allora, il fatto è che non c'è scritto autore e titolo brano, quindi
vabbè,
se uno
importa.
Non la conosce,
Bonolini direttamente Trainspotting, che sta tornando, è tornato nei cinema.
Boy, in the doorway, boy, you
l'altro vi vorrei far notare che Paolo Scaletti ha offeso uno dei una pietra miliare della musica internazionale come Born Sleepy degli Underworld, dicendo vabbè, tanto sta canzone è tutta uguale, possiamo anche rientrare se vi sembra il modo, cioè.
Io non ho mezze misure, lo sai benissimo.
Beh, comunque insomma anche questa volta ci hai rovinato questo intermezzo musicale. Rientriamo parlando di Milan, che invece a differenza dei cugini nerazzurri se la passa bene, Sandro, lo sbaglio?
Ma se la passa bene è una parola grossa, diciamo che...
Vabbè, avete vinto, cosa vuoi di più?
Vabbè, bisogna vincere un po' più spesso.
Vabbè, ho capito, terza vittoria nelle ultime quattro partite.
Sì, adesso sembrerebbe che il Milan sia in un periodo, diciamo, meno sfortunato. È ritornato al gol Carlos Bacca, che ha preso un più 4 al fantacalcio per gol e assist.
Esatto, doppio tocco. Doppio. Ma era da annullare secondo voi questo
assolutamente
rigore?
Assolutamente sì.
Secondo Albrizio sì, quindi per me sì.
Era da annullare perché, ma la cosa inquietante è che abbiamo guardaline, arbitro, addizionale di porta e nessuno si è accorto che Bacca ha toccato la palla due volte.
Quindi bravo Bacca.
Quindi sostanzialmente, l'ulteriore dimostrazione dell'arbitro di linea non serve a niente, ma Transeat. Quindi vabbè, il Milan comunque ha tre punti dall'Europa. Continui a non essere contento?
Assolutamente no. Chi è accresciuto vincendo vuole vincere, non si accontenta dell'Europa.
E cosa manca secondo te ancora? Continuità?
Cosa manca? Manca maturità, manca la continuità che è data dalla maturità, soprattutto dietro, perché il Milan fatica in difesa, anche ieri sopra 1-0, comunque ha rischiato più e più volte di subire il gol dell'eventuale pareggio e magari anche il secondo dalle incursioni del Sassuolo. Però adesso vedremo, venerdì è previsto il fantomatico closing
che fa ben sperare.
Fa
per
ben
il
sperare
futuro.
Però è già il quarto closing in due anni che dovrebbe essere.
Sì, sì, il quinto, insomma.
Una barzelletta.
C'è invece chi se la passa bene, ma purtroppo, cioè, mi viene da dire da interista, ma in realtà Bruno gongola. Perché? Perché la Juve ha rivinto per l'ennesima volta, 30ª vittoria consecutiva in casa.
Non ho capito che sei arrabbiato.
Sono contentissimo. Io, Ciletti.
Ma poi arriviamo anche a Tecnica, arriviamo anche a te.
E poi ti è piaciuta comunque?
Una Juve, diciamo, che si è vista, una Juve buona. Ecco, contro l'Empoli non è riuscita subito a sbloccare la partita, però nel secondo tempo ho trovato il gol del vantaggio con un'autorete di Skorupski. Il mio fantacalcio piange perché avevo Mandžukić, ma comunque non importa, e è riuscita poi a portare la gara in porto con il raddoppio di Alexandro. È una signora di ferro, un Iron Lady, una Margaret Thatcher del calcio italiano, se vogliamo.
Quindi poesia, Bruno, ragazzi,
si vede che ha studiato per l'esame di storia, eh?
Prendi appunti.
Ma non me ne frega niente del calcio, basta.
Grazie Paolo per i complimenti. Una Juve che mi è piaciuta. E domani c'è però un grande appuntamento, la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. L'avevamo accennato prima della nostra pausa musicale. Un Napoli che arriverà, come detto Allegri, arrabbiato dopo la sconfitta patita tra le mura amiche del San Paolo per la doppietta di Caldara, quello che sarà anche un nuovo giocatore della Juve. Quindi un Juve-Napoli che già, se vogliamo, si è giocato nell'ultimo turno di campionato, cioè, per
avete
così
già
dire.
Vinto, avete già vinto, basta.
Sarà importante non subire gol, essendo una partita tra andata e ritorno, quindi una qualificazione aperta che si gioca appunto in 180 minuti o più.
Vedrei. E tra l'altro c'è anche un'altra partita attesissima dopodomani in Coppa Italia,
il derby di Roma, Roma-Lazio.
Attesissimo.
Il derby di Roma. Se Nainggolan manterrà le promesse, lo ricorderete quel famoso video.
Esatto, si considerate
i tifosi in cui aveva dichiarato: le vinciamo tutte e due le partite.
C'è da dire che comunque le premesse sono buone per i romanisti, perché se Nainggolan è quello di ieri sera, insomma, che purtroppo ha demolito la mia Inter,
esatto.
C'è da dire che insomma,
perché se c'è una parte di Milano che sorride,
ce n'è un'altra che piange, e l'Inter è caduta un'altra volta in 12 partite, 10 vittorie per carità, ma due sconfitte patite con Juventus e Roma, che dimostrano ancora quanto l'Inter stia facendo un ottimo lavoro, sicuramente Pioli, ma ancora
ma
pecchi
poi nel
di maturità.
Appuntamento manca.
È più combattuta che combattiva quest'Inter, diciamo,
anche
che
con la Lazio in Coppa Italia, che erano, diciamo, una partita di cartello, due squadre importanti, l'Inter
non abbiamo saputo,
non è riuscita a portare a casa il risultato.
Comunque l'Europa è sempre lì a due punti, la Champions è ancora più distante perché dovevamo approfittare della caduta del Napoli, ma non l'abbiamo fatto, quindi insomma il lavoro è ancora lungo, la strada è ancora irta, però ce la possiamo fare, chi lo sa, vedremo, vedremo.
Chi vivrà?
Vedrà. E noi intanto, tra l'altro, chi vivrà vedrà, ci riagganciamo a questo discorso perché la nostra puntata purtroppo è giunta al termine, perché insomma
il tempo è tiranno, sti 45 minuti maledetti che volano sempre.
Il tempo è tiranno, ma noi comunque torneremo sabato in diretta alle 13.
No,
no, è festa?
C'è carnevale a Milano, c'è carnevale.
C'è anche sto carnevale, basta, sì, due mesi.
A me non piace, bisogna, bisogna fatturare, fega, cosa fai a sta casa carnevale?
Allora, sabato c'è il carnevale ambrosiano, quindi se volete sintonizzatevi su Radio Statale, ma tanto non ci sarà la diretta.
Ci sarà la nostra rotazione musicale a farvi compagnia.
Lunedì invece torneremo freschi, freschi, freschi e brillanti.
Giusto, giusto, giusto.
Con Paolo Scaratti in regia, Bruno Cadelli di fronte a me.
Sì, no, non so se ci sarò. Comunque,
vabbè, te di sì. Diciamo, poi diciamo Sandro,
sì. Sandro ci sarà per forza perché si parlerà del Rally del Messico.
Da cui Sandro andrà sicuramente.
Da cui c'è il nostro Bertelli, che abbiamo portato fortuna. Quindi speriamo che il nostro Bertelli si.
Non abbiamo detto la Peroni di dire poche balle sul Charlie, che porta fortuna.
Vabbè, comunque, comunque.
E non abbiamo fatto il recap social.
Ma il recap social lo faremo adesso, lo fai te, Bruno. Vai,
hai vinto il recap social.
Dai.
Ok, pagina Facebook Charlie Sportive trattino Radio Statale, account Twitter @CharlieSportive, il blog di charlesportive.altervista.org, e poi su iTunes, se non siete stati bravi, stati bravi
o puntuali,
potrete ritrovare la nostra puntata nei nostri podcast a cura di Paolo Scarpa.
E Twitter non l'hai detto?
Sì, che l'ha detto.
Twitter.
Sveglia,
guaglio. Comunque basta, dai, via, finito tutto, dai, è ora di cena. Buonanotte a tutti, buona serata a tutti, ci vediamo lunedì prossimo qui su Charlie Sportive. Vi saluta Nicolò Santi, Paolo Scaratti, Sandro Gazzoni, Bruno Cadelli.
Ciao,
ciao.
Charlie Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Ragazzi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi.
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo zar Ivo Zaytsev manda l'Italia al tie break.
Poche balle, solo Charlie.